Abbiamo letto sino in fondo il secondo discorso di Mosè e quindi affrontiamo il terzo discorso. Quindi capitolo 28, versetto 69, così ha inizio il terzo discorso che si sviluppa adesso nelle pagine che seguono fino al capitolo 32, versetto 47. Di seguito poi ci sarà un quarto discorso. Dico terzo discorso di Mosè anche se la composizione di questa terza sezione del nostro libro è articolata, nel senso che i capitoli 29 e 30 che dovremo leggere questa sera, una componente discorsiva che rientra dentro a quella tipologia che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti. Mosè che parla, predica, insegna, sono appunto i discorsi di Mosè, così come già leggevamo, ma c'è un secondo momento di questa terza sezione, chiamiamola pure terzo discorso di Mosè, che non è propriamente discorsivo, bensì narrativo, nel capitolo 31. Leggeremo a suo tempo, se Dio vuole, penso, nel prossimo futuro, pagine che raccontano fatti che stanno succedendo in vista ormai della morte di Mosè, e poi nel capitolo 32, terza componente di questo terzo discorso, il cantico di Mosè. Dunque, un primo svolgimento. Da qui dove ci troviamo adesso, per tutto il capitolo 29 e il capitolo 30. Un discorso che prosegue, ma è un nuovo discorso. Vediamo subito come è impostato questo terzo discorso. Queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli israeliti nel paese di Moab, oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro sull'Oreb. Oreb è il Sinai. Dunque, questo è il titolo che dà orientamento a tutto lo sviluppo e tutte le articolazioni di questo terzo discorso. Una nuova alleanza in terra di Moab, lì dove sono attualmente accampati, sulla sponda orientale del fiume Giordano, in attesa, in vista dell'ingresso, ma sono ancora accampati in quella posizione ed è lì che Mosè si rivolge al popolo in qualità di catechista, in quanto illustra con tutta la ricchezza di particolari il contenuto della legge, quella legge che è stata donata dal Signore quando il popolo era accampato presso il Sinai. Il comandamento fondamentale, ricordate l'insistenza di Mosè su di esso, e quindi tutte le altre normative che il popolo troverà utili per proseguire nel cammino, discernere sempre la strada della vita una volta che sarà entrato nella terra, e dunque cambierà ambiente, cambierà relazioni, cambierà tutto un impianto del proprio modo di stare al mondo. Ed ecco l'alleanza, ma vedete, è l'alleanza di sempre, che però si avvicina. Quando qui leggiamo un'alleanza nuova, questo aggettivo, vedete qui, propriamente non compare in questo versetto. Alleanza nuova è quella di cui parla Geremia nel capitolo 31, e è da intendere secondo altri criteri. E questa alleanza è quella del Sinai, ma arricchita, interpretata, illustrata attraverso tutti i dettagli che Mosè ha aggiunto in quanto è lui il catechista che consegna al popolo, in vista dell'ingresso a cui lui non parteciperà, questo corredo, questa ricchezza di insegnamenti, questi strumenti che consentiranno al popolo di procedere positivamente nel cammino del discernimento della vocazione alla vita una volta che sarà entrato nella terra. E dunque è l'alleanza che è di ieri ma è di oggi. E questa attualità dell'alleanza è il tema fondamentale del terzo discorso di Mosè, il tema fondamentale nel senso che ancora domani l'alleanza sarà sempre quella di ieri che è valida oggi e che è in grado di interpretare l'oggi. Naturalmente c'è di mezzo l'attività magistrale svolta da Mosè e ci sarà di mezzo l'attività magistrale di altri ancora che verranno dopo Mosè per proseguire nel servizio della interpretazione catechetica della legge, ma l'alleanza è sempre quella e d'altra parte è sempre attuale. Ecco, allora qui adesso leggiamo. Il ricordo dell'alleanza che fu sancita quando il popolo era accampato presso l'Oreb, il Sinai, e dunque quell'alleanza che oggi è stabilita, instaurata, sancita, quando il popolo è accampato nel paese di Moab, e vedete che quello che avviene oggi consente una comprensione più precisa, sempre più matura, sempre più aderente ai dati oggettivi del vissuto, di quell'alleanza che fu sancita ieri, ma oggi la si interpreta in modo tale che essa diventa sempre più illuminante e naturalmente la prospettiva, come già leggevamo nelle pagine precedenti, è sempre tale da coinvolgere in maniera più intensa, in maniera più intima, in maniera più totalizzante il vissuto dall'intimo del cuore in tutte le manifestazioni dell'esistenza umana. Dunque è quell'alleanza che è di ieri ma che oggi è sempre più come dire, valida come criterio che consente al popolo di affrontare le strade del mondo e il coinvolgimento è sempre più intimo e radicale e d'altra parte è proprio vero che oggi non è rinnegata l'alleanza di ieri perché ce n'è una nuova, non è questo il modo di intendere le cose. Oggi si comprende in modo sempre più coinvolgente il valore dell'alleanza di ieri, la si interpreta nella sua pienezza di significato che ancora ieri non era possibile esaurire. Allora leggiamo. Mosè convocò tutto il popolo, tutto Israele, e disse loro: voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nel paese d'Egitto. Vedete che si ritorna sempre a quell'evento del passato che ha segnato la svolta determinante, la liberazione dalla schiavitù in Egitto, quando il popolo poi si trovò accampato presso il Sinai e lì il Signore spiegò l'intenzione di instabilire un rapporto di alleanza. Dunque il Signore ha fatto questo sotto i vostri occhi. E vedete, i vostri occhi, di voi che oggi siete qua, mica c'eravate allora, perché questa è una nuova generazione, quella che adesso sta accanto a Mosè. E quelli che erano all'epoca in Egitto e che furono liberati sono tutti morti, ma questo è avvenuto sotto i vostri occhi. quelli di oggi che in virtù della appartenenza al popolo con il quale il Signore ha fatto alleanza, sono in grado di interpretare gli avvenimenti di ieri come vissuti da loro stessi. Il Signore ha fatto questo sotto i vostri occhi, nel paese d'Egitto, al Faraone, a tutti i suoi ministri, a tutto il suo paese. Le prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi prodigi, ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Vedete quello che stavo dicendo a modo mio poco fa. Oggi siete in grado di comprendere in modo sempre più esatto, sempre più penetrante, sempre più corrispondente al dono ricevuto ieri dai vostri padri, da voi stessi che oggi siete qui. Fino ad oggi, oggi, vedete l'insistenza su questo oggi adesso viene sottolineata insistentemente nelle pagine che leggeremo. Versetto 4, ecco, prosegue Mosè, io vi ho condotti, notate che è Mosè che parla, e fino al versetto 3 citava il Signore in terza persona singolare, il Signore, lui. Lui vi ha dato un cuore, la mente è il termine cuore in ebraico, vi ha dato un cuore per comprendere lui. E qui invece adesso vedete nel versetto 4 è il Signore che interviene, lui stesso in prima persona singolare. Io vi ho condotti, questo non è Mosè, questo è il soggetto per antonomasia, cioè il Signore. È il Signore che parla attraverso Mosè, vedete nell'insegnamento di Mosè appare, affiora quasi come una trasfigurazione dello stesso Mosè, la presenza stessa del Signore che rievoca nella conversazione con il popolo quello che è stato il suo modo di rivelarsi. Io vi ho condotti per 40 anni nel deserto, i vostri mantelli non vi si sono logorati addosso, i vostri sandali non vi si sono logorati ai piedi, non avete mangiato pane e non avete bevuto vino né bevande inebriante, perché sapevate che io sono il Signore vostro Dio. Qui forse sarebbe meglio tradurre perché bisognava che riconosceste che io sono il Signore vostro Dio. Vedete, lui è il soggetto, è il Signore che spiega tutto quello che è avvenuto, ed è così che sono andate le cose, perché il popolo comprendesse che lui è il Signore. E questo che è avvenuto ieri riguarda voi oggi e la continuità, vedete, dell'alleanza attraverso il dono della legge, la legge donata ieri, ma la legge che è valida oggi, è interpretata oggi, è efficace oggi, è assimilata oggi, investe il cuore umano e converte il cuore umano oggi. E allora qui prosegue versetto 6. Quando foste arrivati in questo luogo, vedete c'è di mezzo tutta la traversata del deserto e quindi l'insediamento nel territorio in cui attualmente le tribù sono accampate, territorio di Moab. Quando foste arrivati in questo luogo, e sì, con re di Chesbon, il racconto nel libro dei numeri e poi ripreso all'inizio del Deuteronomio, e Og, re di Basan, uscirono contro di noi per combattere, noi li abbiamo, vedete qui si passa adesso, alla prima persona plurale, noi, era Mosè che parlava e diceva il Signore in terza persona, il Signore ha preso la parola, lui stesso è intervenuto in prima persona singolare, io ho fatto questo, adesso noi, si passa alla prima persona plurale, Mosè che parla, ed è Mosè che parla, ed è emersa la presenza del soggetto per eccellenza del Signore, è Mosè che continua a parlare ed è il soggetto comunitario di tutto il popolo che adesso è espressamente richiamato da Mosè. nel suo discorso, noi. E quindi stavo leggendo, noi li abbiamo sconfitti, abbiamo preso il loro paese e l'abbiamo dato in possesso ai Rubenite e ai Gadite, metà della tribù di Manasse, quelle due tribù e mezza che si sono fermate e sistemate ormai a oriente del Giordano, con tutta la problematica relativa. È interessante, vedete, questo evolversi nell'uso delle persone, terza persona singolare, prima persona singolare, prima persona plurale, lui, il Signore che dice io e ci siamo noi. Fino al versetto 8, dove leggo, osservate dunque le parole di questa alleanza, questa è una dichiarazione di principio, e in questo modo viene ricapitolato tutto il discorso di Mosè precedente, il lunghissimo secondo discorso, osservate dunque le parole di questa alleanza, che è l'alleanza di ieri, ma che è l'alleanza determina, proprio vi identifica nell'oggi della vostra storia. Questa alleanza mettetela in pratica perché abbiate successo in quanto farete. Dunque, vedete, qui si tratta di osservare, si tratta di prendere coscienza, di maturare nell'assimilazione di quella legge, appunto quel processo di crescita che non è soltanto nel tempo che passa, non è soltanto nella capacità di affrontare, opportunamente aiutati da un'interpretazione della legge, situazioni nuove, ma è una comprensione interiore, sempre più, penetrante nelle dinamiche profonde dell'animo umano. Osservate dunque le parole in modo tale da trovarvi al vostro posto in tutto quello che farete, in tutte quelle che saranno le situazioni di fatto, gli impegni da sostenere, l'impatto con le realtà del mondo da affrontare. E adesso dal versetto 9 è proprio sulla situazione odierna che Mosè vuole insistere. Infatti vedete subito qui versetto 9, oggi. È l'alleanza oggi per voi che state tutti davanti al Signore vostro Dio. I vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli israeliti, i vostri bambini, le vostre mogli, compreso il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi ti spacca la legna a chi ti attinge l'acqua, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio. Vedete, questa espressione del Signore tuo Dio adesso e ancora successivamente ritorna in modo martellante. Oggi voi che siete qui e vedete una realtà comunitaria che comprende la presenza di tutti, nessuno può essere dimenticato o escluso, voi e oggi il Signore tuo Dio, lui. E oggi voi ci siete per lui e lui è il protagonista di quella intenzione d'amore per cui vi ha coinvolti nel rapporto d'alleanza, che è di ieri, che è di oggi, insisto, e vedete su questo vuole insistere appassionatamente il nostro Mosè, dice il versetto 11, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio, vedete l'alleanza che è impostata da lui, e nella imprecazione è il giuramento. Ricordate l'alternativa tra benedizione e maledizione, l'imprecazione che il Signore tuo Dio sancisce oggi con te, lui vuol fare alleanza con te, oggi, per costituirti oggi, vedete l'insistenza, suo popolo e per essere egli il tuo Dio, il suo popolo, il tuo Dio, il popolo che è per lui, il Signore tuo Dio che è per te. come ti ha detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Vedete, qui si torna indietro fino al tempo dei patriarchi, alle promesse. Non soltanto con voi io sancisco questa alleanza e pronunzio questa imprecazione, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore nostro Dio e con chi non è oggi qui con noi. Vedete che quello che fu di ieri vale oggi, e già qui Mosè accenna al fatto che domani in futuro sarà ancora oggi. Coloro che sono presenti oggi e coloro che saranno presenti in futuro, ma il futuro nel contesto dell'alleanza e nella obbedienza alla legge, dunque nella costante attività di ascolto e di interpretazione della legge, di messa in gioco del proprio vissuto in obbedienza alla legge, il futuro sarà sempre oggi. Vedete, con chi non è oggi qui con noi e nel futuro sarà oggi per loro. E il versetto 15 adesso aggiunge i versetti seguenti, proprio le qualità dell'impegno da assumere oggi, ma è l'impegno di ieri, era valido ieri, ma oggi ce ne rendiamo conto, ed è già l'impegno che altri in futuro saranno in grado di assumere, sostenuti, aiutati, illuminati da quella legge che noi oggi siamo in grado di interpretare, di comprendere, di apprezzare come ci è donato, e loro ancora, e ancora forse più e meglio di noi, ma importa poco fare delle graduatorie, certamente. Adesso, vedete, quello che conta è renderci conto, dice Mosè, di quello che è il valore straordinario che conferisce all'attualità del nostro vissuto la pregnanza di una relazione d'alleanza pienamente efficace tra il Signore e noi. Poiché, dice il versetto 15, voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate e avete visto i loro abomini. E notate che qui si guarda al passato, ma in realtà ci rendiamo conto che chi ha redatto queste pagine appartiene a una generazione che già è passata attraverso l'esperienza dell'esilio. Appartiene a una generazione che già è passata attraverso l'esperienza della deportazione, ha percorso le strade del mondo, il contatto con i popoli pagani, l'esperienza anche del disgusto provato nel rapporto con quel mondo dominato dalla idolatria. E quindi vedete queste pagine. Descrivono quello che avviene quando il popolo è accampato prima di entrare nella terra di Canaan, in quella località, ma in realtà qui stiamo leggendo, vedete, già quella che è stata anticamente la già del deserto viene messa in relazione con quella che è stata attraversata di quella scena del mondo nella quale il popolo fece l'esperienza drammatica della deportazione. Infatti stavo leggendo, ricordatevi bene, dice, come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversate, avete visto i loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro che sono presso di loro, e non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il suo cuore lungi dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Vedete, ne abbiamo fatto esperienza e già ne abbiamo provato motivo di triste disgusto. Non vi sia tra di voi radice alcuna che produca veleno e assenzio. Se qualcuno udendo le parole di questa imprecazione, si lusinga in cuor suo dicendo: avrò benessere anche se mi regolerò secondo l'ostinazione del mio cuore. Vedete, non c'è più spazio, sta dicendo Mosè, per qualunque manifestazione di slealtà, di ambiguità, la pretesa di strumentalizzare, per cui il cuore rimane ostinato, indurito, irrigidito, e allora se qualcuno pensa di poter venire a capo di quelle che saranno in futuro le urgenze della vita in nome della propria autoregolazione, ebbene con il pensiero, pensando che il terreno irrigato faccia sparire quello arido, che, come se fosse un automatismo, indipendentemente dall'accoglienza del dono con il quale il Signore si è manifestato e ha posto a fondamento della legge, se uno pensasse domani di fare a modo suo, dando per scontato tutto il resto, il Signore non consentirà perdonarlo. Anzi, in tal caso, la collera del Signore e la sua gelosia si accenderanno contro quell'uomo e si poserà sopra di lui ogni imprecazione scritta in questo libro, le maledizioni di cui già sappiamo, e il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo. Questa slealtà del cuore viene denunciata da Mosè con molta passione, è il rischio che viene già intravisto per quello come andranno le cose nel futuro, come se il futuro si potesse dare per scontato il modo di procedere nella vita secondo un ordinamento già acquisito, mentre invece il futuro sarà ancora il tempo in cui si tratterà di vivere l'attualità dell'alleanza e di vivere l'urgenza dell'alleanza e di vivere l'impegno dell'ascolto e dell'adesione alla legge e dunque la ricerca costante nel futuro di una corrispondenza del proprio vissuto che andrà cambiando nei fatti esterni, ma internamente sarà sempre più radicale l'appartenenza a quella legge. Vedete, la legge non verrà conservata nel futuro come una specie di messaggio o insegnamento da deporre in un cassetto o deporre in un contenitore dove resta nella sua oggettività, perché la legge domani sarà sempre da custodire in quanto sarà motivo di attiva e sempre attuale comprensione, interpretazione e quindi penetrazione nell'intimo del cuore, una ristrutturazione del cuore. Questo significa escludere qualunque slealtà, come diceva poco prima Mosè, e qui adesso nel versetto 20 chiude questo paragrafo: il Signore lo segregherà per sua sventura a tutte le tribù di Israele. Chi pensasse di procedere nei termini di un automatismo, quasi una situazione già definita in modo esterno e oggettivo, quando invece la situazione sarà sempre bisognosa di essere rivissuta con la partecipazione interiore. Secondo tutte le imprecazioni dell'alleanza scritte su questo libro della legge. E vedete, a proposito di questa partecipazione interiore, adesso Mosè insiste proprio nei versetti che seguono. Qui versetto 21, leggiamo: allora la generazione futura, ecco, vedete, la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e lo straniero che verrà da una terra lontana, quando vedranno i flagelli di quel paese e le malattie che il Signore gli avrà inflitte, tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura. Dunque, qui guardando il futuro, le prove a cui il popolo dovrà sottostare, per come andranno vicende che, come già abbiamo constatato, per il redattore di questo scritto già sono state duramente sperimentate. Parlavo dell'esilio, della deportazione, ce ne siamo resi conto, ma la catastrofe, quando si presenterà in futuro? Ma vedete, quel futuro per lui già è passato, già è stato sperimentato. E cos'altro avverrà in futuro? Comunque, qualunque catastrofe, come è stato già nel passato, si manifestasse nel futuro, ecco, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi, lo straniero che verrà da una terra lontana, quando vedranno i flagelli di quel paese, le malattie che il Signore gli avrà inflitte, tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato, non germoglierà, né erba di sorta vi crescerà, come dopo lo sconvolgimento di Sodoma, di Gomorra, di Adma, di Zeboim, distrutte dalla sua collera e dal suo furore, diranno dunque tutte le nazioni: perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l'ardore di questa grande collera? Vedete, qui c'è già di mezzo l'esperienza della deportazione. E allora coloro che saranno coinvolti in quegli avvenimenti, come già è avvenuto, e coloro che saranno spettatori di quegli avvenimenti, ma perché? Come mai? Come mai questa collera? E si risponderà, ecco il versetto 24, perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore, vedete, c'è di mezzo il tradimento dell'alleanza. C'è di mezzo il tradimento dell'alleanza, vedete, che sarà attuale in futuro, il tradimento in quel futuro di quella alleanza di cui è stata negata l'attualità. L'alleanza non è soltanto un'eredità che viene dal passato, ma è un'eredità vissuta nel presente, ed è nel presente che coloro che vivranno nel futuro avranno dimostrato di aver tradito l'alleanza. Questo sarà il motivo di quello che avverrà, ma che per il nostro redattore di queste pagine già è avvenuto, e l'esperienza già è stata acquisita con tutta la pena che essa ha comportato. Ma perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore, dice il versetto 24, Dio dei loro padri, l'alleanza che egli aveva stabilita con loro quando li ha fatti uscire dal paese d'Egitto, vedete, è il Sinai. Perché sono andati a servire altri dei, si sono prostrati dinanzi a loro, dei che essi non avevano conosciuto e che egli non aveva dato loro in sorte. Per questo si è accesa la collera del Signore contro questo paese, mandandovi contro tutte le imprecazioni scritte in questo libro. Sarà l'esilio, ma è già stato, già la verifica è stata acquisita. Il nostro redattore che si mette nei panni di Mosè, che trasmette questo insegnamento, già è in grado di spiegare con molta precisione qual è il filo conduttore di questa storia e qual è anche il criterio in base al quale questa relazione d'alleanza con il Signore funziona positivamente o invece diventa motivo di catastrofe storica. E qui prosegue il versetto 27, il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore, con grande sdegno, li ha gettati in un altro paese come oggi, già. Vedete che qui proprio affiora la consapevolezza di come il popolo è ancora disperso nell'epoca successiva all'esilio, coloro che sono rientrati, non c'è dubbio, ma coloro che ancora non sono rientrati e nello stesso tempo proprio l'esperienza dell'esilio diventa l'occasione per maturare nella consapevolezza di quello che era il valore dell'alleanza antica, ma il valore dell'alleanza che ha confermato l'urgenza dell'impegno preso allora, che è quello che definisce il valore dell'oggi del popolo, e l'esperienza dell'esilio conferma paradossalmente, vedete, proprio attraverso il disastro, proprio attraverso la maledizione, proprio attraverso l'esperienza suprema della catastrofe, l'esperienza dell'esilio dimostra il valore di quell'alleanza. E allora qui prosegue il versetto 28: le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, sempre perché pratichiamo tutte le parole di questa legge. Dunque vedete la prospettiva di una comprensione futura che sarà crescente, e se verremo meno a questa maturazione sempre più esigente, sempre più coinvolgente, sempre più totalizzante nella relazione con la parola che viene dal Signore, il dono della legge da parte sua, se verremo meno a questo impegno di crescita, che è come dire... se verremo meno a questa immersione nel mistero di Dio, il segreto di Dio, quella pienezza di significato che non eravamo in grado di comprendere in passato, e ancora oggi siamo in crescita, ma se questa prospettiva di crescita non avviene, ecco che storia futura sarà priva di attualità, sarà priva di quell'attualità che Mosè sta illustrando nel presente di coloro che si stanno preparando per entrare nella terra. C'è un segreto nel Signore, vedete, che ci ha rivelato, ma noi non ne eravamo ancora pienamente consapevoli. E il cammino che qui si prospetta è il cammino di una penetrazione sempre più intensa e appassionata nella comunione con il segreto del Signore. Sottrarsi a questo impegno di progressiva immersione nel rapporto con il mistero del Signore, sottrarsi a questo significa andare incontro alla catastrofe. E allora di seguito adesso, capitolo 30, leggiamo rapidamente anche queste pagine, di nuovo vedete l'attenzione è rivolta al futuro. Leggo: quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate su di te, e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato, vedete, là dove sarai in esilio, dunque l'esilio già è avvenuto, e l'esilio come occasione più che mai propizia per rendersi conto del motivo di tanto disastro patito, allora tu richiamerai alla tua memoria, al tuo cuore, in mezzo a tutte le nazioni dove il Signore tuo Dio ti avrà scacciato, queste parole. E se ti convertirai al Signore tuo Dio, vedete, il tempo dell'esilio come tempo di conversione, e quella conversione che definisce nel futuro l'oggi dell'alleanza. Tempo di conversione al Signore tuo Dio, obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore, con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore tuo Dio farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te, ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti avrà disperso, quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, vedete, dovunque, in una periferia del mondo dove i discendenti delle generazioni future saranno dispersi, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore tuo Dio, vedete questa forma, il Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio. Martellante, già ve lo facevo notare. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possiederai. Egli ti sarà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Dunque, l'alleanza resterà valida nel futuro, ma anche nel futuro che sarà tempo in cui registrare il fallimento, quel fallimento sarà il tempo in cui registrare l'attualità dell'alleanza, in quanto diventa il tempo della conversione, il tempo del ritorno, il tempo del passaggio attraverso il dramma della deportazione, dell'esilio, della sconfitta, e scoprire come attraverso tutto questo il Signore conferma la sua volontà di alleanza. È il Signore tuo Dio, tuo Dio. E allora insiste ancora qui il versetto 6. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore. Vedete, la circoncisione del cuore, la conversione del cuore, cuore circonciso. Ne parla Geremia nella sua predicazione, questa circoncisione del cuore, questo rinnovamento del cuore, ma ne aveva già parlato Mosè nel momento in cui insisteva sul comandamento fondamentale. E il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, affinché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, e tu viva. Vedete, la prospettiva di questa vicenda che nel futuro diventerà l'occasione per questa frantumazione della durezza del cuore, per questa rieducazione del cuore, e per questa conferma nel rapporto d'alleanza, ma vedete, in una situazione travagliatissima, ma la conferma nel futuro di quella alleanza che fu di ieri, che è di oggi, e così sarà attuale anche nel futuro, per te, per la tua discendenza, affinché tu ami il Signore tuo Dio, rilega ancora, con tutto il cuore, con tutta l'anima, e tu viva. E il Signore tuo Dio farà cadere tutte queste imprecazioni sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e perseguiteranno, e tu ti convertirai, obbedirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti do. Il Signore tuo Dio ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue viscere, la fecondità dunque della prole, e nel frutto del tuo bestiame, nel frutto del tuo suolo, perché il Signore gioirà di nuovo per te. Vedete, questa prospettiva, il cammino della conversione è avvolto da questo alone di gioia che è come il sigillo della comunione tra il Signore tuo Dio e il popolo che intraprende il cammino della conversione nell'obbedienza, nell'ascolto, nella corrispondenza al dono della legge. Perché vedete qui la gioia è in primo luogo del Signore. Il Signore gioirà di nuovo per te, facendoti felice, e come gioiva per i tuoi padri, e dunque tu gioirai nella comunione con Lui che gioirà. Parlavo di un alone, è il sigillo dell'alleanza, così come verrà sperimentato nel futuro, quando il futuro sarà ancora oggi. Quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi, i suoi decreti, scritti in questo libro della legge. Per questo esiste il libro scritto, per questo non soltanto per rievocare quello che è stato, ma proprio per essere lo strumento che renderà attuale quella relazione con il Signore che coinvolgerà te, il tuo vissuto, per quanto drammatico esso sia, nel futuro. E allora sarà oggi, l'oggi della gioia, l'oggi della comunione, l'oggi dell'alleanza che procedendo nel corso del tempo e nelle evoluzioni della storia, quell'alleanza che si realizzerà in una prospettiva di coinvolgimento vitale sempre più totalizzante, un coinvolgimento vitale sempre più gioioso, attraverso tutte le scoperte che questo naturalmente comporterà. Qui stavo leggendo il versetto 10: quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Di seguito ancora, versetti da 11 a 14, questo comando che oggi ti ordino, oggi, non è troppo alto per te, non è troppo lontano da te, dunque niente da considerare come un'esigenza di impegni eccessivi. No, non è così. Non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire, così che lo possiamo eseguire? Non è al di là del mare, perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire, sì, così che lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Dunque, in futuro, questo cammino di maturazione ti renderà sempre più consapevole di come il dono d'amore che viene dal Signore, man mano che andrai scoprendo la profondità del suo segreto, la totalità del suo mistero, l'immensità della sua, ma sarai sempre più coinvolto, sarai sempre più preso nel tuo modo di stare al mondo, nel tuo modo di esprimerti, per come usi la bocca e atteggi il volto, e nell'intimo del tuo cuore, finché, vedete, la parola è la pienezza della storia della salvezza. La parola sarà fatta carne umana. Non dire che è lontano da te, non dire che questo insegnamento è un insegnamento irraggiungibile, perché questo insegnamento è un insegnamento che, man mano che tu scopri come il segreto di Dio che si svela, è un insegnamento sempre più vicino a te. Vedete che qui siamo proprio buttati dinanzi a quella pienezza del disegno che sarà l'incarnazione, il mistero di Dio nella sua segretezza più profonda e inimmaginabile, inconcepibile, ed ecco il mistero di Dio sempre più accolto nella vicinanza di una intimità che riguarda la tua condizione umana, che riguarda le cose con cui hai a che fare quotidianamente, che riguarda il tuo modo di stare al mondo e ti investe laddove sei visitato nella intimità del tuo cuore. Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. E allora ci siamo, vedete, arriviamo alla fine del capitolo 30, poi ci fermiamo, sì, ci siamo quasi. Ecco qui, versetto 15. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene. Ecco, l'alternativa. La morte è il male, la vita è il bene, la morte è il male, dunque la benedizione, la maledizione. Poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, vedete, terzo discorso di Mosè, come ancora una volta una sintesi di quello che già Mosè ci ha insegnato, ma adesso l'insistenza sulla necessità di scegliere oggi, perché vedete, in questo modo noi ci inseriamo in quell'alleanza che fu sancita ieri, oggi scegliamo, e così questa è la premessa in base alla quale sarà possibile in futuro confermare questa scelta, addirittura con tutto l'arricchimento di esperienze che questo comporterà, e il futuro sarà ancora oggi. Allora qui Mosè sta dicendo: io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, è la strada della vita. E il Signore tuo Dio ti benedica nel paese, vedete la prospettiva di entrare nella terra, nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei, a servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese di cui state per entrare in possesso passando il Giordano. Questo è il rischio già denunciato precedentemente e adesso ribadito da Mosè in questa fase di conclusione del momento discorsivo di questo, propriamente discorsivo, di questo che continuiamo a chiamare il terzo discorso. Poi sarà sequenza di pagine narrative, poi il cantico, ma la componente discorsiva di questo terzo discorso propriamente si chiude qui. E allora stavo leggendo versetto 19: prendo oggi a testimone contro di voi il cielo e la terra. Ecco, vedete, è lo scenario che più ampio di così non potremmo immaginare, cielo e terra per dire tutta la creazione, tutta la creazione è il contesto che funge da testimonianza rispetto all'impegno assunto oggi. Vedete, tutta la creazione intesa come spazio, l'universo, tutta la creazione intesa anche col tempo, per cui anche il futuro e anche il passato, anche il tempo passato e il tempo futuro. È componente di quello scenario cosmico che funge da testimonianza, è tutto il creato. Allora dice il cielo e la terra, io ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce, tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Questa scelta coincide con un impegno d'amore alla presenza di tutte le creature dell'universo nello spazio e nel tempo, una risposta d'amore a quella che è stata dall'inizio la rivelazione di una volontà d'amore mediante la quale Dio si è fatto conoscere ai patriarchi a cui ha rivolto le sue promesse. Quella storia d'amore che cominciò allora è una storia d'amore a cui, dice Mosè, tu aderisci oggi. È l'attualità della storia umana, sempre. Beh, ci fermiamo. Dunque, capitolo 31 sono pagine di carattere narrativo e poi il capitolo 32 il cantico di Mosè. Va bene, per adesso possiamo fermarci qua. Come va?